Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La distanza tra Israele e Hamas per una tregua in Medio Oriente resta incolmabile, smentita dagli stessi interessati l'indiscrezione delle scorse ore secondo cui le parti avevano trovato un accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni. I raid di Tel Aviv nella striscia continuano e parallelamente il governo di Benjamin Netanyahu annuncia la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Ennesima giravolta sul fronte dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Questa sera la Corte d'Appello ha deciso di consentire che le tariffe restino in vigore, almeno per il momento, di fatto in contrasto con quanto solo poche ore prima aveva stabilito la Corte americana del commercio internazionale, che aveva bloccato i dazi perché il presidente non avrebbe l'autorità per imporre tariffe globali. In Italia, intanto, il decreto sicurezza arriva alla Camera per il voto finale, mentre la cronaca restituisce un nuovo femminicidio a soli 2 giorni da quello della 14enne Martina Carbonaro. La vittima di oggi è una 61enne accoltellata dal marito a Torino. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, ancora niente da fare per una tregua in Medio Oriente. L'indiscrezione delle scorse ore secondo cui si era vicini a un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco di 60 giorni è stata smentita da entrambe le parti. L'unica cosa certa è che Tel Aviv ha accettato la proposta americana presentata da Steve Witkoff, ma non è stata trovata un'intesa con l'organizzazione palestinese. Il piano degli Stati Uniti non soddisfa le nostre richieste, ha fatto sapere Hamas intorno alle 21:30 italiane. Il no arriva dopo un nuovo esame della bozza, da cui emergerebbe la perpetuazione dell'occupazione e il prosieguo di uccisioni e carestia anche durante il temporaneo periodo di tregua. La guerra dunque continua. Solo nella giornata di oggi i raid israeliani hanno ucciso almeno altre 70 persone e la situazione umanitaria resta indescrivibile nonostante l'apertura di un terzo punto di distribuzione degli aiuti. La crisi non riguarda però solo la striscia di Gaza. Tel Aviv ha infatti annunciato la costruzione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Ce ne parla Emanuele Valenti.
Secondo me la notizia più importante di questa giornata, quella che dà il senso non solo dell'oggi ma proprio un po' di questo passaggio storico per il Medio Oriente, è l'annuncio di queste 22 nuove colonie, nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, perché appunto arriva in un momento nel quale pensavamo di aver visto tutto il possibile a Gaza, da ultime le gabbie per la raccolta degli aiuti con dentro i civili palestinesi disperati in attesa appunto di cibo e di aiuti umanitari. Arriva un momento nel quale il governo israeliano è sotto pressione, una pressione internazionale forse mai così forte, e Netanyahu fa un'ulteriore mossa con quell'elemento, la terra, che sostanzialmente è alla base, alla radice di tutto il conflitto israelo-palestinese, no? Fin dal 1948, perché la terra dei palestinesi è stata divisa, isolata, fatta a pezzi più volte in tutti questi decenni. Alcuni degli insediamenti annunciati oggi oltretutto erano in realtà già stati costruiti senza il permesso del governo, ma adesso appunto vengono legalizzati, e lo abbiamo detto tante volte e dobbiamo ripeterlo, contro ogni principio del diritto internazionale. E il senso lo danno anche le parole del ministro degli esteri israeliano Katz, che ha detto: facciamo tutto questo proprio per prevenire la nascita di uno stato palestinese che ci minaccerebbe. Quindi, come dire, esattamente tutto il contrario di quello che chiede il mondo a Netanyahu.
Dal Medio Oriente all'Ucraina, il capo della IEA, l'Agenzia Atomica Internazionale, ha detto oggi che la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhia è altamente instabile. Delle 10 linee elettriche in funzione prima della guerra ne resta attiva solo una. Intanto si avvicina il prossimo appuntamento del negoziato diretto tra Mosca e Kiev, che si terrà in Turchia il prossimo 2 giugno. Dagli Stati Uniti è arrivata su questo una dichiarazione del segretario di Stato Marco Rubio. Un dialogo in buona fede con l'Ucraina è l'unica strada, ha detto, rispondendo così a delle affermazioni di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, e correggendo tra l'altro in parte alcune recenti affermazioni di Donald Trump. Roberto Festa.
Un paio di giorni fa, secondo Donald Trump, Vladimir Putin giocava col fuoco ed era completamente pazzo nella sua azione indiscriminata di guerra in Ucraina. Ora, sempre secondo Trump, bisognerà aspettare almeno 2 settimane per capire cosa Putin davvero voglia. I commenti del presidente americano sulla guerra in Ucraina non hanno il dono della coerenza. Una cosa sembra comunque sempre presente nelle sue parole, e cioè la tenace resistenza alla possibilità di imporre nuove sanzioni alla Russia. Ora appunto il presidente americano dice che bisognerà aspettare almeno altre 2 settimane per capire davvero le intenzioni di Putin. La dichiarazione arriva nel momento in cui da parte ucraina ed europea si infittiscono i timori sulla strategia russa, che pare appunto mirata a prendere tempo e a far andare avanti il conflitto. L'ultima, in arrivo da Mosca, è appunto che i russi sono pronti a rendere pubblico il 2 giugno prossimo un memorandum con le proposte di pace. Del memorandum, però, nessuno sa davvero molto. Un ostacolo alla strategia dell'accomodamento di Trump potrebbe però venire proprio dall'interno degli Stati Uniti. Democratici e repubblicani, tra cui Lindsey Graham, il senatore molto vicino a Trump, stanno infatti preparando un disegno di legge che imporrebbe tariffe del 500% alle merci russe in arrivo negli Stati Uniti. Nel caso da Putin non venissero segnali chiari di voler andare al negoziato, per Trump sarebbe molto difficile resistere alle richieste degli stessi repubblicani di sanzioni contro Mosca.
Non c'è però solo la guerra sul campo, c'è anche il conflitto a livello commerciale. La Casa Bianca ha condannato, definendola un abuso di potere, la decisione di un giudice di bloccare i dazi di Donald Trump. L'azione del presidente, di qualsiasi presidente, non può essere fermata dalla volontà di giudici attivisti, ha dichiarato nelle scorse ore la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La US Court of International Trade, infatti, ha bloccato temporaneamente le tariffe, definendole illegali e stabilendo che il presidente non ha l'autorità per imporre dazi globali, a differenza del Congresso. Questa sera, però, ennesima giravolta. La Corte d'Appello, infatti, ha deciso di consentire che i dazi voluti da Donald Trump restino, almeno per il momento, in vigore. Nel frattempo, Elon Musk ha lasciato l'amministrazione dopo le frizioni delle ultime settimane con il tycoon e ha annunciato ufficialmente su X la fine del suo mandato come funzionario speciale del governo alla guida del Doge. Veniamo adesso agli affari italiani, a partire dalla politica. Il decreto sicurezza è arrivato oggi al voto finale alla Camera con la fiducia imposta dal governo. La volontà di correre è evidente, al punto che anche al Senato è stata azzerata qualsiasi discussione. Il testo andrà in aula senza passare per le commissioni il prossimo 3 giugno, dopo il ponte. E a destra si rilancia. Dopo autonomia e decreto sicurezza toccherà al premierato, la legge di riforma più importante per Giorgia Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
Fare ostruzionismo. 95 interventi per ribadire la pericolosità di questo decreto che colpisce diritti democratici. Questa è stata l'unica possibilità che l'opposizione ha avuto in questi 2 giorni in Parlamento. Il resto si farà nelle piazze con una manifestazione già prevista per sabato 31 e forse lo farà la Corte Costituzionale, come spesso accade con provvedimenti che toccano le libertà dei cittadini. Quindi l'ostruzionismo fino a poco fa, quando ci sono state le dichiarazioni di voto in diretta TV, e il voto pochi istanti fa, prevedibile nel risultato, visto che la maggioranza stessa è stata zittita dagli ordini del governo, che per evitare la terza lettura del disegno di legge, quindi ancora lunghi rinvii, ha trasformato quel provvedimento in un decreto legge senza che ci fosse né urgenza né necessità. Del resto, dei partiti di destra nessuno ha inteso migliorare un testo che risponde ad una bandiera leghista, ma fa comodo a tutti perché, come ha detto Elly Schlein poco fa, rappresenta un'ennesima arma di distrazione di massa per coprire le mancanze, i soldi non stanziati per la sanità, per i comuni, per la sicurezza sul lavoro. 14 nuovi reati che colpiranno fasce già fragili della società: detenuti, migranti nei CPR, donne con bambini piccoli in carcere e studenti e lavoratori che protestano anche con i loro corpi nelle strade. Fino al paradosso che alcuni reati saranno sanzionati di più se avvengono vicino alle stazioni piuttosto che in altri luoghi. Una torsione sicuritaria, populismo penale, hanno detto le opposizioni nei loro interventi, l'idea di governare con la paura. Il decreto passa ora al Senato, dove già il 3 arriverà in aula, anche lì con la fiducia. Salvini ottiene la sua bandiera, quella della sicurezza. Gli altri partiti, ora come fosse un gioco di ruolo, ritornano a rivendicare le loro promesse e riforme. La giustizia, il premierato. Linea allo studio.
Con questa maggioranza e con il continuo ricorso al voto di fiducia, le opposizioni di fatto sono tagliate fuori. Toccherà alla Corte Costituzionale smontare questa legge sulla sicurezza, ha detto Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La ascoltiamo.
Questa cultura che produce simili storture legislative sia una cultura che si oppone a quella invece che si è affermata in prevalenza nella e ha trovato nella Costituzione la sua carta fondante, fondamentale, come se si volesse sminuire il più possibile la portata democratica e anche di civiltà giuridica che la nostra Costituzione rappresenta. E questo è un problema perché è più grave di quanto lo sia lo stesso decreto sicurezza, che probabilmente sarà sicuramente smontato a livello giurisprudenziale attraverso, mi auguro, le sentenze della Corte Costituzionale.
Veniamo adesso alla cronaca a partire dall'ennesimo femminicidio che questa volta ci porta a Torino, dove all'ospedale è morta Fernanda Di Nuzzo, 61 anni. Era ricoverata da ieri dopo essere stata accoltellata dal marito. Un femminicidio che arriva a pochi giorni da quello di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da fragola dall'ex fidanzato di soli 18 anni. Su questo delitto in particolare oggi è intervenuta anche Giorgia Meloni. Contro i femminicidi dobbiamo fare di più. Serve una svolta culturale e sociale, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio. Nel suo messaggio però nessun accenno all'educazione affettiva nelle scuole, uno strumento che aiuterebbe a combattere la violenza di genere sempre più normalizzata dalle giovani generazioni, come ci ha spiegato anche Irene Biemi, docente di pedagogia all'Università di Firenze e componente della Fondazione Cecchettin.
Si dà per scontato che queste uccisioni di donne sempre più giovani, tra l'altro, siano un fenomeno che non si può evitare, ed è stato appunto drammaticamente normalizzato il fenomeno della violenza. Cosa fa la scuola in tutto questo? Perché pare la frequentazione della scuola pubblica italiana non faccia assolutamente differenza in una maggiore o minore sensibilità dei ragazzi, mi riferisco ai maschi, su questo tema. E dirò di più, la differenza drammaticamente non la fa neanche la frequentazione dell'alta cultura universitaria. Parlare di questi temi a scuola non vuol dire dedicare un'oretta all'anno alla parità di genere, vuol dire formare i docenti e le docenti che lavorano a scuola, che di questi temi se ne parla tutti i giorni, in tutte le materie, in tutti i momenti della vita scolastica. Ed è questo che fa la differenza. Già nei primi anni della scuola primaria, cioè 6, 7, 8 anni, la maggior parte degli stereotipi di genere si sono già insinuati. Quindi il lavoro dovrebbe essere molto preventivo, bisognerebbe partire dalla fascia 0-6 anni.
E oltre ai femminicidi continua anche la piaga delle morti bianche. Ci sono state oggi altre due vittime sul lavoro. Nel Cosentino, in un cantiere dell'autostrada A2, un operaio di 55 anni è stato colpito da un attrezzo durante le attività di idrodemolizione del tratto autostradale. In provincia di Treviso, un altro operaio di 63 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre stava sistemando un tetto. Presidi oggi a Milano e in altre città a sostegno della ONG Mediterranea. Ieri sera alcuni membri dell'organizzazione, tra cui il fondatore Luca Casarini, sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine era quella relativa a un caso del 2020, quando la nave della ONG, la Mare Ionio, prese a bordo 27 naufraghi da un cargo danese, facendoli poi sbarcare a Pozzallo. Per l'accusa, la Mare Ionio avrebbe ottenuto in cambio fondi dai danesi, mentre la ONG sostiene che si sia trattato solo di una donazione. Ascoltiamo alcune delle voci dal presidio di Milano.
Sempre più il clima all'interno dell'Italia, ma anche degli altri paesi europei, rispetto alla migrazione cambia non in meglio ma in peggio. Queste cose non ci fanno retrocedere, vogliamo rimanere umani.
Purtroppo non c'è limite e non ci si stupisce più di niente, e soprattutto si è inermi, perché che cosa si può fare? Scendere in strada a protestare? Lo facciamo.
La Corte Europea e l'Unione Europea stanno andando in un'altra direzione e purtroppo vengono citati in tribunale un processo del 21 ottobre. Qual è il capo d'imputazione? Il fatto di aver aiutato delle persone in mare che rischiavano di morire. Bah, mi sembra una roba che veramente fa sdegno alle persone civili.
Stanno cercando veramente ogni scusa per potersi aggrappare contro un'associazione come Mediterranea, che fa tante opere di bene. È una cospirazione contro il bene.
Respingiamo le accuse e ci appelliamo al diritto internazionale affinché chi salva vite venga tutelato e supportato.
Prima Prima di salutarvi, lo sport con il tennis del Roland Garros. A Parigi ancora un successo per Jannik Sinner, che vince 3-0 su Gasquet, e per Flavio Cobolli, che si aggiudica il derby contro l'altro azzurro, Matteo Arnaldi. Nel singolare femminile invece eliminata Elisabetta Cocciaretto. Si ripartirà domani mattina alle 11 con il match del terzo turno tra Lorenzo Musetti e l'argentino Navone. Nel primo pomeriggio in campo anche Matteo Gigante, impegnato contro Shelton, e poi Jasmine Paolini, che se la vedrà contro l'Ucraina Sara Dubceva. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.